Buongiorno a tutti ragazzi, allora nel podcast di oggi cerchiamo oggi di analizzare quello che è lo scenario che si sta definendo in maniera sempre più forte e potente. Cerchiamo di unire i vari tasselli per cercare come sempre di creare quello che sta avvenendo. Allora, quello che ormai è chiaro è che da una parte abbiamo una Cina che è stata riscoperta, quindi c'è stato un periodo molto forte di debolezza della Cina. Lo scorso anno il risveglio, quest'anno il consolidamento. Sono processi lunghi, ci vuole tempo. Purtroppo le persone non hanno tempo, hanno sempre fretta e quindi spesso e volentieri si perdono delle opportunità, come quella che stiamo vedendo in Cina, che lo scorso anno ha fatto più 24%, quest'anno stava già facendo 12-13. Ci vuole tempo, ma dopodiché il trend parte e va. Quello che è venuto fuori, che sta scommettendo il mercato è: mi compro la I cinese perché la I americano costa troppo. Questo è. Quindi ci sarà un momento in cui o la I americano scenderà o, come sta accadendo in questo momento, sta in laterale e gli altri stanno guadagnando. Quindi qui subentra un altro aspetto molto importante di natura matematica. Quando si fa un confronto bisogna fare un confronto relativo. Esempio, se lo scorso anno gli indici americani erano sui massimi, scendi, sali, siamo a 1. Allora, ho letto qualche commento che diceva: ah, ma siamo ancora sui massimi. Vero che siamo sui massimi, però la performance dello scorso anno ce la dobbiamo dimenticare. Siamo su dei massimi, vicini massimi storici, vero, ma quanto ha fatto il Nasdaq e gli indici tecnologici? Alcune aziende tecnologiche sono negative, Google, Apple, eccetera, eccetera, ma diciamo l'indice tecnologico nel suo complesso è a più 1. Cosa stanno facendo i cinesi? Stanno facendo più 14. Cosa sta facendo il DAX? Più 14. Cosa sta facendo le materie prime? Più 15. Quindi il concetto è: se io, il mondo è deve essere relativizzato, cioè se io faccio 1 e sono vicino ai massimi, ma dall'altra parte gli altri fanno più 15, vuol dire che quello che sta facendo uno ha una forza relativa minore a quella dei suoi competitor. E siccome noi viviamo anno per anno, non possiamo sempre dire cosa è successo nel passato, ma dobbiamo vedere cosa succede oggi, quindi vivere nel presente. Oggi la forza relativa dei cinesi, delle materie prime, eccetera, eccetera, è molto più elevata rispetto a quella tecnologica. Quindi c'è una situazione di sottoperformance, che poi non vada in negativo per mille ragioni, benissimo. Però facciamo attenzione a questo aspetto, questo è uno. Secondo aspetto, nella giornata di ieri si è ulteriormente confermata la partenza di tutte quante le materie prime, in primis il rame, che sta cercando probabilmente di colmare il grandissimo gap che ha verso il gold. Ricordo sempre che c'è un rapporto tra il copper e il gold, che è vero che uno è un materiale industriale e un altro è un materiale, diciamo, privilegiato. Però è tanto vero che il copper, per la sua natura, è un metallo molto costoso ed è un po' considerato tra i metalli industriali quello nobile, e sta recuperando molto velocemente con delle performance molto importanti. E quindi questo è un elemento da prendere in considerazione. Per quale motivo? Perché lui, insieme a tutta un'altra serie di materie, stanno salendo. Se io poi vado a prendere tutti questi tasselli, quindi vedo la Cina che si sta riprendendo, le materie prime che si stanno riprendendo, e comincia a arrivare la famosa ondata che vi dicevo lo scorso anno, per cui io venivo preso per pazzo. Attenzione all'inflazione, perché arriverà un'ondata inflattiva che sarà più elevata di quella precedente, matematico 100%. L'unica cosa che non abbiamo di certezza è i tempi, perché ci sono dei tempi per cui una materia sale e con cui viene trasmessa al mercato. Questo tempo di trasmissione cambia in relazione al livello dell'economia, il livello delle scorte delle aziende, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, le aziende magari più aggressive, se hanno tante scorte fatte a un certo prezzo, magari tenderanno a mantenere gli stessi prezzi. Quando però queste scorte finiscono e quindi loro devono nuovamente riapprovvigionarsi sul mercato, i prezzi sono saliti, inevitabilmente devono ribaltare questi prezzi al consumatore. Questi prezzi salgono e creano inflazione, finché a un certo punto questi prezzi diventano troppo alti, il consumatore non consuma più e quindi arriva la crisi economica. Noi oggi ci troviamo in questa fase, nella fase in cui l'economia è ancora molto forte, ma i prezzi stanno tornando nuovamente a salire. Quindi avremo una fase inflattiva che raggiungerà dei picchi molto elevati, che poi spaccherà in due l'economia, e poi si avrà la crisi economica finanziaria, dove i consumi scenderanno, ci saranno i crediti deteriorati. Quando questa seconda fase avverrà, io non lo so. So che il ciclo è quello che deve avvenire, lo dovremo vedere step by step. Adesso siamo nella fase prima, quindi se noi andiamo a dividere il mercato in varie fasce, qui siamo nella fascia, attenzione, l'economia va forte, soprattutto quella americana, ma l'inflazione da un certo punto di vista sale, fino a che a un certo punto qualcosa si andrà a rompere. Quindi abbiamo visto, prezzi della produzione oggi sono usciti in Giappone più alti del previsto, prezzi della produzione, inflazione in Australia vista rialzo, ieri inflazione, aspettative di inflazione negli Stati Uniti rivista rialzo, eccetera, 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 eccetera. Quindi diciamo che a livello globale c'è un risveglio dell'inflazione che farà sì che Banca Centrale Americana non andrà a tagliare i tassi, ma ci troveremo addirittura in una situazione di difficoltà, perché se l'inflazione comincia a salire, fino a ieri le banche centrali hanno tagliato, ma potranno continuare a tagliare? Cosa faranno? E chi lo sa? Nessuno lo può sapere. Quindi questo secondo me è il grande dilemma. Cioè, in un momento in cui le banche centrali tagliano perché pensano che l'inflazione sia stata sconfitta e l'inflazione riparte, che cosa adotteranno? Vedremo, questo non lo so. Però secondo me sarà il grande, grandissimo tema a cui andremo di fronte. Chi corre e chi si ferma sono i nomi soliti. Quindi da una parte abbiamo Cina, materie prime, Europa che salgono a manetta, e dall'altra parte gli Stati Uniti che faticano. Indici settoriali, uno schifo, un giorno uno va su, un giorno va giù, e il tecnologico americano è debole. Questi sono i trend. Tutto il resto è nulla cosmico. Per quello che concerne invece il tema delle currency, come vi dicevo, ci sta provando a risvegliarsi il dollaro australiano, che secondo me potrebbe diventare, in questi trimestri di valute forti, di materie prime forti, potrebbe essere la valuta che dopo la grande svalutazione che ha avuto lo scorso anno possa diventare la valuta più forte in assoluta. Il dollaro americano è in una fase di debolezza, secondo me è una fase in cui deve prendere fiato, ve lo dico già da un po' di tempo, e quindi questo è logico e normale. L'euro se la cavicchia bene e sta nel mezzo, diciamo che viene... sale e scende a seconda di quello che fanno gli altri, se si rafforza cioè vive di conseguenza, non riesce a vivere di vita propria, però in questo momento qua è in una fase secondo me di potenziale rinforzamento. Quindi, ricapitolando, dollaro australiano la valuta che rischia di essere la più promettente nei prossimi tre mesi, dollaro americano che ha la necessità di rifiatare per un po', non per motivi strutturali ma perché ha corso tantissimo, e l'euro che sta nel mezzo, a seconda di come vanno gli altri, vive per differenza. Questo è quello che si va ad osservare. Le criptovalute non stanno facendo niente di che, e stanno più seguendo, invece di seguire l'andamento dell'oro, stanno più seguendo l'andamento degli indici americani. Quindi più che bene rifugio, oggi sembrano bene speculativo, molto più simile a quello che stanno facendo gli indici americani. Anche qua, secondo me, un pochettino di cripto vanno sempre tenuti in portafoglio, diciamo che non è il loro momento migliore, perché non riescono a prendere il piglio della situazione. Il momento forte oggi è quello delle materie prime, che doveva già partire lo scorso anno, ma invece sta partendo adesso. E concludo dicendo, attenzione, la cosa importante che noi abbiamo già visto lo scorso anno, ma che io vi stimolo a guardare e pensare meno e guardare dove sono messi i volumi. Lo scorso anno si vedeva già, c'erano tutta una serie di volumi, che ci sono ancora adesso ovviamente, a supporto di certi movimenti che sono movimenti di lungo termine. Quindi quello che abbiamo di fronte oggi è un movimento che è stato costruito negli anni, che vede una potenzialità di rivalutazione di tutte le materie prime a 360 gradi, costruita nel tempo con tanti volumi e con tanti denari. Quindi la probabilità che questi movimenti salgano, anche se io non so il perché, non mi interessa, ma vedo che tanti signori, tutti in fila, hanno messo tanti soldini. Se tanti signori hanno messo tanti soldini, cosa devo fare? Devo seguire i signori che hanno messo tanti soldini. Quindi il mio suggerimento è: cercate di scremare i pensieri, le lugubrazioni, i calcoli, i ricalcoli, le proiezioni, cosa fa, cosa non fa, cosa non fa. Guardate dove vanno i volumi e seguite banalmente quello che fanno i volumi. Perché anche se non c'è una logica nel nostro cervello, dal punto di vista pratico poi i risultati sono sempre positivi. Un abbraccio.